Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore, i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua parola, per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Sono parole che abbiamo sentito tante volte, fanno un certo effetto, questa durezza di Gesù. Ma prima di Gesù anche i profeti dicevano le stesse cose. E nonostante i profeti dicessero queste cose per secoli, non è cambiato granché. Basta che Gesù lo dica e che le cose cambiano? No. Non basta che Gesù dica queste cose. D'altra parte, se è la legge che prevede delle cose, devi ubbidire alla legge. Se la legge prevede che Dio vuole sacrifici, bisogna farli. Se Dio vuole pecore e agnelli, qualcuno deve venderli. Come si fa a celebrare una Pasqua? Bisogna venderli. E se poi per entrare nel Tempio bisogna cambiare le monete da profane in sacre, qualcuno deve cambiarle queste monete. E chi stabilisce il prezzo del cambio? Dio, no? Lo fa l'uomo. Il prezzo, puoi fare quello che vuoi. E quando ci sono queste cose, poi c'è anche distinzione tra ricchi e poveri. C'è chi compra di più, chi compra di meno. Però basta che pensiate ai nostri santuari. Quanti di noi dicono: sembra un mercato, è tutta una bancarella. Ma la bancarella c'è perché uno compra. Se io non compro, non ci sono bancarelle. Perché abbiamo bisogno di comprare tutte queste robe? Perché? Qual è il senso? Di per sé a noi basta il crocifisso, no? Questo segno scandaloso che Dio manifesta la sua grandezza in quella debolezza, come dice San Paolo. Per molti è stupido, è assurdo, è scandaloso, per noi è la vera potenza di Dio. Ma altrimenti perché comprare altri oggetti? Non sto parlando contro queste cose, sia chiaro. Ma domandiamoci perché usiamo queste cose. C'è un rosario in tasca, devi ricordarmi la fede di Maria. Oltre questo, cosa c'è? È impressionante vedere, fra poco saranno le palme. Quanta gente va messa alle palme. E anche dopo la messa, si viene in chiesa per portare a casa una palma. Pasqua poi non è così importante se non si va messa, ma le palme? Che cosa ci sta dietro? Qual è il modo di ragionare che abbiamo? Perché questo è il problema. Ma questo vale per le cose religiose, ma vale anche, pensate soltanto, gli amuleti. O quanti soldi si fanno con la magia. O quanto si può ingannare una persona promettendogli la guarigione. Quanto c'è questo ricatto psicologico e nella paura puoi fare un sacco di affari. O chi ti promette che ti toglie il maleficio. Il problema vero è quale idea abbiamo di Dio. Come viviamo il sacro. E qual è l'idea che abbiamo dell'uomo. Veramente io posso pensare che un uomo conosce il mio futuro che io non conosco e lui me lo dice se gli pago. Qual è l'idea che abbiamo di Dio e dell'uomo? Ed è di questo che parla il Vangelo di oggi. Se gli altri evangelisti raccontano queste cose in modo diverso, per parlare della purificazione del Tempio, Giovanni ci ricorda che la vera purificazione del Tempio è cambiare l'idea che abbiamo di Dio. Perché in base a questo compriamo, facciamo delle cose magiche, religiose. Qual è il Dio nel quale crediamo? E Giovanni racconta questo fatto dicendo che Gesù caccia dal Tempio tutti, pecore e colombe compresi. E se non permetti di vendere colombe, come fai a celebrare la Pasqua? Senza pecore non puoi fare la Pasqua. Ma Gesù caccia tutti, mercanti e anche popolo. Giovanni dice, si avvicinava la Pasqua dei Giudei. Perché dici dei Giudei? Poteva dire la Pasqua, era ovvio cosa fosse la Pasqua. È per dire che c'è un'altra Pasqua, che è la sua Pasqua. E per farci capire che la sua Pasqua ci rivela il volto nuovo di Dio. Ci ricorda che la morte di Gesù in croce ci rivela il Dio che non ci chiede niente, non vuole niente. Lui dona, Lui ci fa il regalo. Se questo è vero, e lo prendiamo sul serio, non è così semplice. Non è così semplice perché passa il tempo, l'istinto, alla fine, insomma, per sicurezza è sempre meglio far qualcosa. Ma se Dio veramente non vuole niente, cosa devo comprare? Cosa devo comprare? Ma non soltanto con i soldi. In che modo penso di comprarlo? Facendo che cosa? Promettendogli qualcosa? Facendo un voto? In che modo posso comprarlo? Non è casuale che gli stessi profeti parlavano della prostituzione nel Tempio. La prostituzione non era le donne, era pensare di comprare Dio. E se tu lo compri perché ti ama, è come una prostituzione. È considerare Dio una prostituta che si fa pagare. Capisci che è una bestemmia questa cosa. Però queste cose hanno a che fare con la nostra educazione. E un po' a che fare con il nostro istinto. Ma che cosa dobbiamo dare a Dio? Questa è l'idea nuova che dobbiamo... se è così, il commercio non ha più senso. Nessuno ci frega più vendendo qualcosa. L'unica cosa che ci domanda... Non ci domanda proprio niente, non ci domanda di comprarlo, ma ci domanda di accoglierlo e di assomigliarli. Non è un Dio che domanda, è un padre che ci domanda di essere figli che gli assomigliano. Per questo c'è l'Eucaristia. L'Eucaristia è Lui che si dona, non noi che facciamo per Lui qualcosa. L'abbiamo detto tante volte, Gesù si inginocchia davanti ai discepoli. Lui si inginocchia davanti a noi e dice lascia che io ti ami, lascia che io faccia qualcosa per te, lascia che faccia qualcosa per te e tu assomigli a me. Il vero culto, l'unico culto è l'Eucaristia e questo non si può comprare, non si può comprare una benedizione. Quante volte la gente, quanto costa? E dito c'è questa idea, no? 10 euro. Che è vero che c'era questa idea. Anche qui, questi 10 euro avevano a che fare, era un modo per dire, non andate oltre, perché anche tra i preti può esserci l'affare, no? Quanto costa? 50 euro? Perché no? Perché no? E per dire, non andate oltre. Ma la messa non si paga, la messa non si paga. Beh, ormai lo sapete quante volte lo diciamo, un'offerta. La messa significa uno dà un'offerta perché il buon senso vuole che uno capisca che c'è il riscaldamento, non lo paga mica Dio il riscaldamento, no? E ci sono i fratelli da aiutare, ma non si paga, non si deve pagare. Questo è l'unico culto. Tutte le altre liturgie vanno bene tutte, ma vanno bene nella misura in cui Dio c'entra. È come al Tempio, si fanno, si fa sacrifici, si fa tutto. E Dio cosa c'entra? Faccio tutto io. Lui cosa c'entra? Faccio io le cose. Ha senso se quello che faccio serve per aprirsi, per ringraziare, essere accogliente? Ma questo è il messaggio. la purificazione dell'idea che abbiamo di Dio, prenderla sul serio quest'idea, prenderla sul serio, non vuole niente, vuole che li assomigliamo. E questo fatto del Vangelo, Gesù dice, dopo 3 giorni risorgerò, il Tempio sarà ricostruito, queste cose i discepoli l'hanno capite dopo Pasqua, ma un modo per dire che il nuovo culto, c'è un nuovo culto, è Cristo il luogo dove Dio è, e io sono il Tempio di Dio, questa Chiesa è importante, è sacra, io sono più importante di questa Chiesa, sono più sacro di questa Chiesa. Noi abbiamo sacralizzato Dio, Lui sacralizza noi. Dio è presente in noi. Questo è il nuovo culto. Quante volte ne parla Paolo di questo? Voi siete il Tempio di Dio. Lo Spirito Santo abita in voi. Ed è bello vedere come Gesù dice, molti credettero in Lui, ma Lui non si fidava di loro. Ci sono tanti modi per credere. Credere vuol dire tante cose. Credere vuol dire tante cose. Noi vogliamo, cioè religere, o vogliamo comportarci da figli? Perché quello che domanda noi non è che crediamo che funzioni una cosa perché facciamo noi qualcosa. È un affidarsi, un abbandonarsi, un ascoltarlo, imitarlo. Conosceva cosa c'è nel cuore dell'uomo. Dio ci conosce e nel nostro cuore conosce le nostre ambiguità, le nostre contraddizioni, le nostre paure, i nostri bisogni, anche le nostre perversioni, e ci dice che c'è ancora speranza. Dopo 3 giorni, cioè Lui è capace di sprigionare in noi quel poco o tanto bene che c'è dentro, lo fa esplodere. E la nostra casa, che siamo noi, è la sua casa. È in me, nonostante il mio limite. Nonostante la mia non perfezione, e non sarò mai, non devo essere perfetto. Devo essere perfetto nell'amore, ma altrimenti devo rimanere imperfetto. E in questa imperfezione Lui ci abita dentro. E non è casuale che la Chiesa abbia scelto questo testo della prima lettura, che si possono dire mille cose naturalmente. Suggerisco soltanto un pensiero. Sono le cose elementari per un vivere, per un convivere civile. I primi 3 comandamenti sono tipicamente ebrei, del popolo ebraico. Ricordati, io sono il Signore che ti ho liberato dall'Egitto. Il 1 comandamento è vietato tornare indietro. È vietato tornare schiavo. E se vuoi rimanere libero, allora rispetta queste norme che sono negative. Non. Sono negative per dire che sono soltanto dei paletti, è soltanto una siepe. Ma in positivo cosa sono? Noi leggiamo questi comandamenti alla luce di ciò che Gesù ci ha insegnato. Cosa vuol dire non uccidere? Gesù dice, vi hanno detto chi uccide omicida, ma io vi dico, chi dice stupido è già condannato. Per dire, entrate in questa nuova logica, entrate alla radice dei comandamenti. Ciò che conta è la umanizzazione. E Gesù ci fa vedere il massimo di umanità. Termino. L'8 marzo è la festa della donna. Se avete notato, i comandamenti, il 9, è non desiderare la casa, la roba degli altri. La donna viene dopo la roba. Prima la roba, dopo la donna. La donna contava meno della roba, proprietà dell'uomo. Possiamo dire che da allora in poi un po' di passi li abbiamo anche fatti. Però nonostante i tanti passi, le ammazziamo ancora, queste donne. Allora l'8 marzo, il modo per festeggiare, l'unico modo per fargli auguri è impegnarsi a rispettare. Cominciare a rispettarle anche nel linguaggio, anche nelle battute. Questo è il modo per augurare alle donne buona festa.